Analisi. L'inizio dell'era di Matteo Renzi. Il boy scout diventato cannibale. Il segretario PD con la sua ambizione smisurata ha messo la parola fine al governo Letta e si prepara a un suo esecutivo, la cui riuscita sarà piena di pericoli e trappole, e il suo destino si giocherà tutto nei primi 100 giorni di Marco da Milano. Nel centro-sinistra si mettono al riparo della parola noi per poter dire io bisogna diventare vecchi. Tu Matteo sei antipatico solo perché hai avuto il coraggio di dire la parola io, aveva detto nel 2011 Arturo Parisi dal palco della stazione Leopolda, la cattedrale, l'incubazione della nuova leadership, individuando con precisione il DNA del renzismo. Il coraggio di dire io, di non intrupparsi nell'oligarchia, e di far passare dal io le speranze, l'angoscia, i sentimenti, la domanda di partecipazione di una generazione. Il vero rischio non è sbagliare il calcio di rigore, ma restare in panchina, aveva detto da candidato premier alle primarie il 13 settembre 2012 a Verona, citando Francesco De Gregori. Ecco, questo pericolo Matteo Renzi non l'ha mai neppure sfiorato. Basta riguardare la scena clou di ieri, neppure nel momento più solenne il bimbaccio si smentisce, si aggrappa al cellulare, compulsa i tasti, tiene gli occhi fissi sul display, neppure guarda Lorenzo Guerini alla sua destra che lo richiama, c'è da votare, devi prendere la delega. Matteo Renzi cerca il cartoncino nel disordine sul tavolo, se lo mette al collo e giù di nuovo a far scorrere i polpastrelli. Appena uno sguardo alla platea quando si vota e le mani nella direzione del PD si alzano per tagliare la testa al governo di Enrico Letta e aprire la strada a un nuovo governo. L'era Renzi, come la chiama oggi Europa, comincia così. Se funziona potrebbe durare anni, forse perfino decenni, e quel voto della sera di giovedì 13 febbraio sarà ricordato a lungo, ma intanto si consuma nella rapidità, nell'ossessione del tempo breve che occupa i pensieri del giovane sindaco segretario candidato premier, il più giovane della storia unitaria, più giovane perfino di Benito Mussolini al tempo della marcia su Roma, in 140 caratteri che valgono un programma. Per Antonio Gramsci toccava vivere nel mondo grande e terribile, Massimo D'Alema sognava il paese normale, Matteo Renzi si appella a un paese semplice e coraggioso, in cui riflette le sue radici. Il senso della comunità l'ho imparato quando ero scout, di quell'esperienza ricordo soprattutto una lezione, il valore più importante è quello della lealtà. Poi c'è l'idea di affrontare comunque le sfide più difficili. Come dicono gli scout, la strada si apre quando è in salita. Così parlava Renzi più di un anno fa, intervistato dal settimanale Vita. Tutti a chiedersi quali siano le sue radici culturali, ma il suo vero cammino di formazione è lo scoutismo, frequentato per 20 anni, dai 5 in su, fino al grado di capoclan. Ci sono occasioni in cui chi guida una comunità ha esordito, deve avere la capacità di indicare una guida, e poi la citazione centrale, quella sul bivio, due strade divergevano in un bosco, ed io presi quella meno battuta, ritrovata nel film generazionale L'attimo fuggente, ma in realtà tratta da una poesia di Robert Frost, lo stesso della Camelot di John Kennedy. È quello che vorrebbe apparire Matteo Renzi agli italiani nel momento della presa del potere, un capo scout, ottimista, coraggioso, fattivo, che prende per mano i suoi lupetti e li trascina sul sentiero meno battuto, nel bosco, e anche strafottente, con l'arroganza innata di chi sa dare gli ordini e condurre il suo piccolo esercito, sia pure disarmato e festoso, con il mito della semplicità. Il guaio è che gli ultimi giorni hanno ricoperto la strada di sterpaglie, serpenti velenosi sotto le foglie, macerie, e la strada si è fatta ancora più perigliosa. Non è colpa di Renzi se l'Italia negli ultimi anni sembra immersa in un bosco senza un raggio di luce in cui è fin troppo facile smarrirsi. Davanti alla sede del Nazareno c'erano i lavoratori in protesta, a due passi un corteo di senza casa blindati dalla polizia, una piccola rappresentanza di un paese stremato dalla crisi. Il palazzo non è meno terremotato, però. Gli scandali, i conflitti di interessi, la corruzione, le mafie, i privilegi di casta, ma anche l'incapacità di decidere, le lobby spudorate, l'alta dirigenza statale paralizzata, il blocco di ogni risorsa e talento, le giovani generazioni bruciate, il fallimento della società civile prestata alla politica e messa in vendita ad Arcore, e poi dei tecnici nella loro vanità e nel loro astratto perfezionismo, per non parlare dei partiti. Fino a ieri Matteo Renzi si è proposto, con un'ambizione smisurata, come una parte della soluzione al caso italiano, il sogno del paese normale, una giovane leadership prorompente e irriverente con le antiche consorterie che si fa avanti e si candida a guidare un cambiamento radicale con l'unica arma che in democrazia può far contare i semplici e i puri di cuore, il voto. Purtroppo in Italia si vota sempre, ogni anno, ogni sei mesi, ma senza nessun obiettivo preciso, oppure si fa in modo di non votare mai, e se proprio devono svolgersi le elezioni si mettono i votanti in condizione di non nuocere. Questo enorme problema democratico ha portato finora all'emersione di un'ondata antipartitica che non ha paragoni in Occidente. E in questi mesi Renzi ha avuto il grande merito di voler riportare il sistema scardinato in ordine, il consenso, rappresentanza, responsabilità, decisione, il nucleo forte del renzismo, vincere con le elezioni, con il consenso popolare, e non per cooptazione, manovra, accomodamento, la differenza tutta politica e non solo caratteriale con l'altro golden boy della politica italiana, Enrico Letta. La strada meno battuta in realtà sarebbe questa, una legge elettorale e poi votare. Quella più frequentata al contrario è la crisi extraparlamentare affidata a una riunione di partito, il peccato originale dell'operazione, una catena di sbagli. Sbagliato aggredire l'inquilino uscente di Palazzo Chigi e portare il PD a sfiduciare un premier del suo partito, sbagliato accettare il ritmo e le movenze e i riti dei mandarini romani. Renzi ha parlato del vento, il suono di un silenzio sottile, e della palude, il nemico da battere, oggi come un anno fa. Ma il risultato potrebbe essere, al contrario, immergersi nella secche, e mettere a nudo per di più tutti i limiti che sono sempre stati rimproverati al personaggio dai suoi avversari, la fretta, la divisione del mondo in amici e nemici, la brutalità con cui vengono liquidati avversari e potenziali ostacoli. Lo scout Renzi, nella battaglia per il potere, si muta nel suo contrario in un campione della gioventù cannibale che divora tutto quello che gli capita a tiro, e rischia di apparire, peggio, un avventurista. Ieri è bastato uscire dalla direzione del PD e affacciarsi alla riunione del nuovo centrodestra per capire che nulla sarà facile. Qui si aggiravano Renato Schifani e Carlo Giovanardi, l'eterno ex socialista milanese Ciccio Colucci e Fabrizio Cicchitto, tutti futuri alleati nel governo Renzi. Come ha detto Matteo, dovrà essere un governo di cambiamento radicale, ma che, avvisa Angelino Alfano, i numeri sono gli stessi e anche quello di Renzi non sarà un governo politico, ma emergenziale, non di sinistra, ma di alleanza con il centrodestra. Se vogliono fare solo cose di sinistra, se lo fanno da soli e si torna alle elezioni, il lieto fine non è scontato, avverte Alfano. Poche frasi per capire l'oscurità del bosco in cui Renzi si trova a muoversi da oggi. Sarà pure l'inizio di un'epoca nuova, ma il bimbaccio che si è fatto premier in appena 3 mesi, politico strutturato e stagionato come nessun altro, solo chi lo scambia per una popstar tra i suoi propagandisti fatica ancora a capirlo. Per ora è partito con quei riti e quelle parole che appena una settimana fa rivelava mi fanno venire le bolle. Ora il vento dovrà soffiare forte sul programma del governo, la composizione, i ministri e nei primi 100 giorni, ammesso che il governo Leopolda davvero si faccia e che gli ostacoli non siano insormontabili. Il pericolo maggiore per Renzi, in fondo, resta la solitudine. Non riuscire più a incrociare l'ambizione smisurata del suo io con quella meno tracotante ma altrettanto esigente di un paese stremato. Da questo punto di vista il tempo per riuscire è davvero breve, non solo per Matteo Cannibale, giocatore d'azzardo, caposcout in cerca di una strada nel buio. 14 febbraio 2014. Retroscena. Staffetta, il vero piano di Matteo Renzi. Larghe intese e Prodi al Quirinale. Una maggioranza composta da PD, Scelta Civica, Lega e un pezzo di Movimento 5 Stelle capace di durare fino al 2018. Con Romano Prodi eletto Presidente della Repubblica. Su questi punti starebbe lavorando il segretario del PD prima di varare un suo esecutivo. Di Susanna Turco. Il piano, o almeno alcune sue parti, era già trapelato giorni fa, quando la situazione era assai più tranquilla e Matteo Renzi ancora giurava di non voler prendere la poltrona di Enrico Letta. E quel piano, dopo i colloqui col Quirinale e quasi agli sgoccioli dello scontro finale tra Letta e il segretario del PD, è tornato di nuovo in auge. Anzi, nelle stanze di Palazzo Chigi lo si riferisce come l'esito più probabile dell'attuale caos, sempre che sia Renzi a spuntarla, naturalmente. Lo scenario sarebbe questo, e spiega l'improvvisa conversione di Renzi da l'operazione di Palazzo della Staffetta, per valere la pena agli occhi del sindaco di Firenze, ha bisogno di un'assicurazione sulla vita del governo. E l'assicurazione sarebbe rappresentata dalla chiusura dello stato eccezionale sul quale è nata questa legislatura, condizione perché essa duri, come ha detto Renzi, il restante 81% di carica. Il governo Renzi non rappresenterebbe però la fine delle larghe intese, anzi, quelle continuerebbero con una maggioranza che nei conversari di Palazzo si immagina composta da PD, Nuovo Centrodestra. Ormai è chiara la cortese inversione di marcia di Angelino Alfano, Scelta Civica, Lega, un pezzetto di 5 Stelle e forse una parte di SEL. Una compagine frastagliata, ma comunque meno risicata di quella attuale. Ciò che farebbe da catenaccio al nuovo assetto, rendendolo portatore di una novità tale da consentirgli di reggere fino al 2018, sarebbe invece il cambio della guardia al Quirinale. Al posto del Napolitano bis, così spiegano, al colle potrebbe salire Romano Prodi, un nome che consentirebbe a Renzi di chiudere la ferita della mancata elezione del professore ad aprile ad opera dei 101 franchi tiratori democratici, e che di fatto sbloccherebbe il tappo oggi rappresentato da una situazione pensata per l'emergenza e che non può farsi permanente. Il ritorno alla normalità avverrebbe dunque a tappe e con il consenso del Quirinale, scansando i rischi connessi a un voto anticipato che allo stato potrebbe avvenire con il proporzionale stabilito dalla consulta, rischio paralisi post voto, o con un italicum che, così come è, risulta indigeribile ai piccoli partiti e ancora troppo rischioso per il PD renziano, che la coalizione guidata dal Cavaliere non superi lo sbarramento del 37%, è tutto da dimostrare. al contrario, far durare di più la legislatura, oltre che consentire l'avvio delle sospirate riforme, avrebbe come risultato, non spregevole per la sinistra, anche quello di escludere Silvio Berlusconi dal gioco, molto più di quanto possa farlo un anno di affidamento ai servizi sociali, spiegano a Palazzo. Obiettivo che risulterebbe goloso anche per il NCD di Alfano. 12 febbraio 2014.